Così per la puntata finale del Roland Garros 2023 di Quiet Please, il podcast di Fenomeno che vi racconta il grande slam. A Parigi Gaziantep vince ancora, difende il suo titolo, è il terzo Roland Garros e il quarto slam. Rimane numero uno del mondo e continua a darci conferme di una grandezza che pare essere appena all'inizio. Anche Novak Djokovic vince il suo terzo Roland Garros, ma per lui è il 23esimo slam. Raggiunge Serena Williams e segna una costellazione di nuovi record per il tennis maschile. È il primo e forse l'ultimo uomo al mondo a vincere 23 slam, il primo a completare tre career Grand Slam. E come nel 2021 ha aperta davanti a sé, da grande favorito per Wimbledon, la corsa per il Calendar Grand Slam, l'unica impresa che ancora gli manca. La partita più bella del torneo non è stata quella che ci aspettavamo, la semifinale tra Djokovic e Alcaraz, ma forse più quella tra Sabalenka e Mukova. Ma la cosa che ci aspettavamo meno in assoluto era un'altra, una notizia che ha invaso le nostre bacheche da un giorno all'altro, per cui tanti di voi ci hanno scritto e se non l'avete fatto fatelo, ed è l'arrivo dei Ferragnez del tour, l'avete già capito, che hanno da subito il loro account di coppia, seziosa. E anche se esiste da meno di una settimana, già tutto quello che sappiamo, abbiamo visto sul loro conto, lo sappiamo senza averlo cercato. Noi felicissimi di essere qui, sempre Tiziana Scalabrini e Emanuele Atturo, e vi ringraziamo già molto per aver seguito anche questo torneo con noi.
Ciao Tiziana, ciao a tutti, e ci ritroviamo qui a parlare della vittoria di Gaziantep a Roland Garros e di Novak Djokovic a Roland Garros, e cioè di cose che più o meno tutti potevamo immaginare. E allora qual è il nostro lavoro? Qual è cioè il lavoro del racconto? Qual è? Rendere interessanti cose che già tutti si aspettavano? Forse sì.
Beh, se questo è il nostro lavoro, però mi sa che questa volta è particolarmente facile, perché secondo me questo è stato uno dei tornei più belli degli ultimi anni e per me personalmente forse il mio preferito, almeno da...
Ma il torneo femminile?
No, sì, generale, sicuramente, dici. Sicuramente, però ci sono state anche delle cose che mi hanno appassionato particolarmente al torneo maschile, intanto perché non c'erano davvero degli strafavoriti per la finale, non era un'avanzata a due come è stato tante altre volte. E quindi il fatto che c'è stato il giusto equilibrio tra elementi di prevedibilità e di imprevedibilità, e questa è stata una cosa interessante. Un'altra cosa è che secondo me, detto così sembra molto banale, ma ci hanno fatto vedere i migliori tennisti. E uno potrebbe dire, vabbè, è ovvio che quelli che arrivano avanti sono sempre migliori in un torneo, questo ok, ma proprio quelli che giocano meglio a tennis.
Ma mi piace questo tuo punto di vista, e dal mio punto di vista è un hot take assoluto. Cioè, secondo me questo invece è stato un torneo maschile molto minore. Tranne no, per la prima settimana, che tra l'altro abbiamo già commentato, è stato un torneo pazzo, molto divertente, estremo, quasi anni 90 per quanto ha tirato al limite le possibilità fisiche dei giocatori. Tra l'altro anche nel femminile ci sono stati match lunghissimi nella prima settimana. Poi nella seconda è come se poi molti atleti abbiano pagato lo sforzo della prima e si siano un po' disintegrati, e alla fine il tabellone maschile è finito con un anticlimax assoluto e con una vittoria di Djokovic che non è mai stata veramente in discussione, tranne per pochi minuti di questo torneo, che poi magari, di cui poi magari parleremo. Mentre sono d'accordo che il tabellone femminile, a a un certo punto sembrava essere apparecchiato per un finale noioso, e invece è stato estremamente bello e avvincente, e ci ha dato solo partite di alto livello. Forse l'unica deludente dai quarti in avanti è stata Swiatek con Goff, che però era un po' annunciata perché sapevamo del disequilibrio tra le due su terra in queste condizioni, in questo momento storico. Tutte le altre bellissime. Allora ti chiedo, qual è stata la tua preferita?
La mia preferita sicuramente Sabalenka Mukova, ma questa partita proprio preferita di almeno tutto l'anno o gli ultimi 3 anni. E poi per il resto in realtà sono totalmente d'accordo con te, cioè è vero che c'è stato un abbassamento della qualità nella seconda settimana maschile, ma infatti insomma lo trovo un bel torneo per il suo complesso. E ti dirò, invece, lato femminile mi è piaciuto talmente tanto che posso spezzare una lancia anche a favore di Coco Gauff. Cioè è vero quello che dici, era 6-0 nei precedenti e la partita non è mai stata in discussione, però rispetto alla partita dell'anno scorso ha fatto comunque una partita migliore. Ha fatto una partita più consapevole, conoscendo le proprie debolezze e il gioco di Swiatek in una maniera più matura, e quindi ha adottato quello che è qualche accorgimento tattico che fa di lei comunque la miglior giocatrice americana su terra dai tempi di Serena Williams.
Questo anche è effettivamente un modo di vedere la sua storia, di vedere la cosa. La storia del torneo è stata senz'altro quella di Carolina Mukova, che ha raggiunto la sua prima finale slam in carriera, e non so se vale la pena chiedersi è qui per restare. Il Roland Garros negli ultimi anni nel femminile ha spesso proposto delle giocatrici che si sono affermate con le condizioni particolari della terra, che secondo me si sposano in modo ambiguo con alcune giocatrici di alto livello che ci sono oggi nel circuito, e per questo secondo me che poi vediamo spesso delle nuove finaliste a Roland Garros. Ma è stata una giocatrice entusiasmante da vedere in questo torneo, bellissima, bellissima. La partita con Sabalenka è stata ovviamente drammatica ed epica, ed è per questo che è stata bella, ma è stata bella anche per lo straordinario scontro di stili che c'era fra le due.
Io ho un sacco di cose da dire su Mukova, perché addirittura mi sono andata poi a recuperare ad esempio la partita di quarto turno con Vanesian che mi ero persa, perché è proprio bella da vedere. E una cosa vera, tu dici è qui per restare, Mukova non è un giovane talento, nel senso che ha 26 anni, ma in questo senso non è neanche una sorpresa, perché il fatto che lei non fosse mai arrivata a giocarsi una finale prima d'ora è relativo, aveva una semifinale agli Australian Open e ha avuto una serie di infortuni piuttosto pesanti. Ad esempio, già nel 2021, quando abbiamo parlato delle Olimpiadi di Tokyo, c'era stato il fatto che lei era la quarta giocatrice cieca nel ranking ed era stata esclusa dalla squadra perché in quel momento c'erano Krejcikova e Siniakova numero uno del mondo, e Vondrousova ha fatto valere il suo ranking protetto per entrare nella squadra e poi avrebbe vinto l'argento in finale con Bencic. Insomma, viene da una squadra di grandissime giocatrici, e anche in questo senso la sua qualità tecnica non è proprio un fattore così che può destare stupore, perché tutte le giocatrici c'è che giocano benissimo a tennis.
Possiamo dire anche che Quiet Please è un podcast stan account del tennis cieco.
Come si fa a non esserlo? Sì, assolutamente sì. E ci sono, è veramente meraviglioso quello che è riuscito a fare in questo torneo. E l'unica cosa che è vera rispetto all'idea che lei possa confermarsi in futuro o meno è che quando hai un tennis così ricco, così completo, a tutto campo, giocando tutti i colpi con tutti i tipi di rotazione, piatto, topspin, back, palla corta, le volée sono qualcosa di incredibile, ci vuole sempre un po' per questo tipo di giocatori per allineare tutti i pianeti. Non è semplice.
Sì, questo è verissimo. Questo è verissimo. Tra l'altro anche Krejcikova è arrivata tardi.
sì,
per citare un'altra cieca, tra l'altro, che si è espressa su terra al massimo.
Assolutamente, giocano tutte le cieche, giocano bene su terra perché in Repubblica Ceca ci sono molti campi in terra, quindi diciamo la loro superficie nativa, però con quella qualità tecnica è un gioco che si adatta poi anche a diverse superfici.
Cioè il punto è quello, è la loro varietà tecnica, la capacità di variazioni che Crescico ha tantissimo anche per la lunga formazione che ha avuto nel doppio, ma anche Mugova, e forse il suo slice di rovescio lo ricorderemo come uno dei colpi del torneo, senz'altro.
Sì, tra l'altro la cosa bella è che cioè, tipo in ogni partita c'è uno dei colpi che ha fatto la partita. Ad esempio nella partita con Pavlyuchenkova, una cosa che anche non è molto appariscente, ma la continua profondità dei colpi, cioè se continui a giocare qualsiasi colpo a partire dalla risposta, dalla terza palla negli ultimi 30 centimetri di campo, è difficile che un avversario, a prescindere da quale sia il suo gioco, riesca a fare qualcosa. E invece con la Vanesiana era stato appunto lo slice di rovescio sicuramente, oppure dei lungolinea che sono letteralmente a filo sulla linea, cioè della stessa lunghezza a pochi millimetri, giusto lo spazio per rimanere in campo, piatti perfetti, assolutamente imprendibili. E non lo so,
anche la capacità di giocare a rete, tra l'altro, e a rete abbiamo visto uno dei punti più belli del torneo quando Mugova è riuscita a fare il break nel secondo set, che ha rotto un po' la finale, cioè che ha rotto un po' l'inerzia della finale, no? Cioè quel punto lì è stato uno dei più belli, ce ne sono stati alcuni in cui comunque Mugova ha dimostrato quanto Swiatek soffra anche le giocatrici che la mettono un po' fuori ritmo, e poi la finale è stata bella proprio per quella, perché la giocatrice sfidante, sfavorita, è riuscita a trovare delle soluzioni attraverso nel suo repertorio per mettere in difficoltà quella più forte, e quella più forte è stata costretta per vincere poi ad andare oltre i propri limiti.
È vero, e il serve in valle secondo me è proprio, cioè ci si può scrivere un libro su quello che ha fatto con il serve in valle in questo torneo, perché io non ricordo veramente nessuno che l'abbia mai giocato così, questa qualità, e in tutti i momenti, come hai detto tu, più decisivi di un torneo. Perché sempre parlando della scuola cieca, c'era anche una come Barbara Strizova che giocava benissimo il serve in volley, però è una persona che non ha mai raggiunto risultati da top 10 davvero, è arrivata tipo, se non sbaglio, 14-12 del mondo, perché evidentemente le sono mancati nei momenti decisivi dei tornei importanti. E invece lei questa cosa l'ha fatta con una capacità di concentrazione e di lettura tecnica che sono state impressionanti. E ci sono stati un po' di paragoni con Barty, anche perché poi appunto era stata l'ultima una delle sue vittorie con giocatrici top 3 più significative, arrivata ai quarti di finale dell'Australian Open l'anno prima che poi Barty lo vincesse. Però in realtà ci sono sì delle somiglianze, ma sono anche giocatrici abbastanza diverse. Mugova è più alta e più forte di Barty, ha dei colpi più pesanti, ma Barty è più sicura dei suoi mezzi, e per quello che dicevo prima, i giocatori completi fanno fatica a tenere in fila le cose, perché in realtà fare poche cose semplici e essere sicuro dei tuoi mezzi nel tennis è molto più vantaggioso. Cioè ti costruisci delle sicurezze, non sbagli, hai uno schema che funziona da giocare nelle situazioni di pressione, quella è la cosa che ti garantisce di saper vincere, mentre giocatori come Musetti o Roberta Vinci,
sì,
quando li guardi giocare,
mettere insieme il proprio tennis, tra l'altro è proprio uno dei grandi conflitti nel tennis, no? Cioè trovare un equilibrio tra la varietà e l'essenzialità. Ovviamente più è vasto il tuo repertorio, più cose sai fare, più è difficile essere essenziali.
Esatto.
E tra l'altro nel tennis femminile, secondo me questo è un tema ancora più forte, nonostante se ne parli poco, perché a questo secondo me è anche legata la precocità di molte atlete, perché spesso sono giocatrici che non hanno proprio una grande vastità di repertorio, ma hanno già costruito un repertorio molto solido.
Esatto.
È molto forte, cioè hanno già dei colpi che gli permettono di far girare tutta la propria competitività attorno a questi colpi. Il dritto di Swiatek è uno, per esempio, cioè Swiatek con quel dritto ha potuto sin da teenager costruire i propri successi al Grande Slam. Poi due anni fa non è riuscita a vincere, e anche su di lei si era addensata qualche ombra, però allo stesso tempo eravamo più o meno sicuri che sarebbe stata una che avrebbe creato il proprio regno a Roland Garros, e quest'anno l'ha fatto ufficialmente, perché è la prima tennista a difendere il titolo a Roland Garros dopo tantissimi anni. È arrivata appunto al suo quarto slam, ed è difficile immaginare quanti ne perderà nei prossimi anni, anche se quello spesso è il nostro difetto di immaginazione.
No, questa cosa che dici è vera, e tra l'altro rende interessante l'altro lato del discorso, e cioè che in realtà Swiatek, volendo, ha ancora degli enormi margini di miglioramento, cioè ci sono tantissime cose che lei può ancora aggiungere al suo gioco, perché come hai detto tu, il Serpent Valley di Mukova in finale è stato quello che ha scardinato il suo gioco, e Swiatek non era per niente felice di dover cambiare i propri schemi, ha fatto fatica ad adattarsi, ha visto che la partita non stava tutta sulle sue mani, sul suo gioco, e questa cosa le ha tolto delle certezze enormi. Però allo stesso tempo, adesso a 22 anni, se riesce ad aggiungere ancora questi tasselli, come poi tra l'altro ha fatto Nadal nel corso della sua carriera, diventa una giocatrice immensa. E tra l'altro, invece, una delle cose belle della varietà di Mukova è anche che l'ha fatto appunto con razionalità e sensatezza l'utilizzo di questa sua varietà. Perché ad esempio invece si è sempre molto celebrata in questi anni la stessa capacità nel tennis di Ons Jabeur, però secondo me sono dei tipi di varietà diversi, tra cui è giusto distinguere, proprio perché dentro questo torneo li abbiamo visti entrambi, li abbiamo visti con i loro pregi e difetti. Nel senso, varietà è un concetto ampio, vuol dire tu sai fare tante cose, d'accordo, però dipende anche da come le fai. E Jabeur alla fine applica questa varietà, come giustamente si può dire, come un artista. C'è anche una ricerca dell'effetto, però allo stesso tempo c'è anche un'espressione meno controllata, quindi più confusa, più affollata di cose, e quindi questo appunto la porta a confondersi da sola, a rimanere incastrata dentro il proprio tennis, che è quello che le è successo nel quarto di finale con Haddad Maia. Un po' è finita la benzina, un po' sono state le gambe, un po' è stato però anche questo, cioè che lei ha cominciato a produrre una serie di errori nello stesso modo in cui prima faceva gioco. E invece Mukova non è artista, Mukova è tipo una maestra. È esattamente quando ti insegnano a giocare a tennis e ti spiegano come utilizzare colpi nuovi, come eseguirli, in quali situazioni, lei sembra aver padroneggiato questa cosa. Antonio Cefalù ha scritto la scienziata del tennis, che mi sembra una definizione molto appropriata, perché stava effettivamente utilizzando i colpi in modo funzionale, non perché dovessero fare un certo effetto, ma perché quella era la palla giusta su cui giocarli.
Questo è molto interessante, sì, è un tema super super interessante, ed sono 100% d'accordo. Jabeur usa, è vero che usa spesso delle variazioni in senso artistico e creativo, ma non per questo poi le variazioni di Jabeur non sono efficaci, ovviamente, anzi la loro efficacia spesso risiede proprio nel fatto che sono spesso, in realtà non così spesso, però a volte dei colpi pensati proprio fuori dagli schemi,
sì,
e che quindi mettono molto fuori i comfort gli avversari, perché spesso nascono da un pensiero controintuitivo, e questo è ciò che rende anche Jabeur molto amata e molto bella da vedere effettivamente, mentre Però Jabeur, per esempio, è creativa, è estrosa, ma non è così estetica per alcune cose, no? Mentre Muko è molto estetica e le sue variazioni non sono mai in realtà fuori dagli schemi, ma fanno solo parte di schemi più ampi, diciamo. Questa, credo di aver capito così anche il tuo punto di vista, è un po' questo.
Assolutamente sì. E quindi insomma, sono state tutte bellissime partite, anche per come si sono combinate le giocatrici. E l'ultima cosa che vorrei dire sul torneo di Mukova è che credo che anche una delle condizioni che abbiano reso possibile tutta questa bellezza e tutto questo bellissimo percorso fino alla finale è anche che ha incontrato nel suo percorso delle avversarie all'altezza che le hanno permesso di esprimere questo tennis, nel senso che è un po' un discorso strano da fare, però ha incontrato giocatrici che giocano bene su terra e che le hanno permesso di creare delle belle partite. Sono al primo turno con Sakkari, ne avevamo parlato, e poi ha incontrato Podorowska, che comunque veniva, anche se tanto che non si esprime ad alti livelli, ma da un buon tennis su terra. Begu è una specialista della terra rossa, è una giocatrice che ha dei colpi da manuale di tennis, anche se non ha mai raggiunto grandi risultati. Avanesyan aveva vinto un torneo su terra una o due settimane prima di Roland Garros, Pavlyuchenkova era una finalista e Sabalenka lo sappiamo, Sabalenka ha fatto anche solo in questa stagione dei risultati che basterebbero per una carriera intera. E con Swiatek, che è la miglior giocatrice su terra da non sappiamo più quanto tempo, è la prima che l'ha portata al terzo set in una finale.
Va bene, forse dobbiamo smettere di parlare di Mukova, però visto che sono 21 minuti di podcast abbiamo solo parlato di Mukova.
Se lo meritava.
Se lo meritava totalmente, decisamente la storia del torneo. E nonostante poi Swiatek appunto abbia vinto il suo terzo Roland Garros. E Swiatek prima di questo torneo, comunque in generale, è una tennista strana per essere una specialista su terra, cioè ha una caratteristica strana, cioè ha un difetto, cioè che di solito va un po' fuori fase quando ci sono appunto variazioni, quando il contesto attorno gli si sporca un po' a livello strategico, a livello tattico, a livello ambientale, a livello emotivo e a livello di punteggio. Cioè quando le cose cominciano a rompersi o comunque a inclinarsi, lei può andare un po' in tilt. Cioè tutto il suo gioco è talmente efficiente da mirare a preservarla da qualsiasi ruvidezza. E questo è molto strano per una specialista della terra, che è la superficie che più naturalmente invece ti porta alla battaglia, che esalta l'irregolarità, che esalta le variazioni. E c'erano un po' di dubbi sulla sua capacità di battagliare. Cioè Swiatek, anche diciamo i detrattori di Swiatek non amano questa sua cosa, che lei o domina o perde. È raro che lei vinca delle partite molto tirate. E adesso ha fatto un crash test molto grande, perché era una finale slam, una finale in particolare Roland Garros, una finale in cui era aveva tutta la pressione addosso, in cui doveva vincere, in cui aveva perso invece un secondo set nel bivio di due punti, ed era costretta a quel punto a fare un'affermazione da campionessa, e cioè recuperare la concentrazione e dimostrare di essere effettivamente la più forte in campo, anche quando la sfidante gioca molto bene ed è evidentemente più lanciata, più spigliata, più leggera. E Swiatek ce l'ha fatta alla grande. La partita è stata bellissima, anche perché è girata su pochissimi punti. Cioè il secondo set Muko è riuscita a vincerlo grazie a 2-3 punti eccezionali, ma ovviamente anche al fatto che si era rimessa, come dire, aveva riequilibrato il contesto rispetto al primo set. E poi nel terzo Swiatek ha vinto con un grande slancio di concentrazione, tennis e intensità nel finale, no? Nel finale di partita. Quindi questa è una vittoria importante per Swiatek, non solo per tutti questi numeri che tutti ripetono e che stiamo ripetendo, ma anche per come sono arrivati.
No, su questa cosa hai ragione, ma in realtà rimane un grande limite di Swiatek, perché in questa partita, in questa finale, senza i doppi falli di Mukova, l'esito non era affatto così scontato. Non si può dire che l'abbia del tutto vinta Swiatek. Il fatto che l'abbia vinta materialmente è importante per lei, perché il risultato delle partite ha comunque un effetto, rappresenta comunque una conferma. Però non se l'è guadagnata del tutto, e secondo me la sua reazione alla fine della partita, come anche la reazione di Mukova, raccontano un sacco di questa storia. Cioè, tutte e due hanno avuto una specie di crollo emotivo, e questo è perché la partita alla fine è diventata tantissimo tesa ed emotiva per questa ragione. E se ci pensi, anche in realtà il più grande passo avanti che ha fatto Sabalenka per arrivare a vincere il suo primo slam, ed è la cosa più significativa che deve riuscire a fare Swiatek nel suo percorso da numero uno. Quando lei ha detto che è a disagio a parlare dei suoi 6-0 che dà alle avversarie, è vero che sono, ne ha detto, vabbè, anche una mancanza di rispetto nei confronti delle avversarie, d'accordo, però il problema principale è che finché lei continua a vincere di 7-6-0 ha pochi di questi test per capire quanto è brava ad uscire da situazioni complicate. Quello che sa fare, e che è molto bello e affascinante da vedere, è risolvere dei problemi, solo che lo fa ancora con una relativa inesperienza, immaturità, lo fa lentamente, lo fa faticosamente. Nella partita con Haddad Maia ci ha messo un po' per rigirare quella dinamica che si era creata, per cui il servizio, il dritto mancino di Haddad Maia diventavano per lei un problema. Cioè, ha preso un sacco di vincenti prima di capire che doveva darle delle altre traiettorie per mantenere il controllo negli scambi. E questa cosa, appunto, è una cosa che deve imparare a fare.
Sì, no, è vero. È vero che, e questo fa parte anche di quello che dicevi all'inizio di tutto questo discorso, cioè che ha ancora tanti margini di miglioramento Swiatek, cioè ha ancora tante cose che può imparare, che probabilmente la porteranno a vincere anche fuori dalla terra, cioè cosa che ha già fatto, che probabilmente continuerà a fare. E vuoi aggiungere qualcosa sul torneo femminile?
Ma credo che abbiamo dato conto delle partite più belle, e poi magari alla fine facciamo il punto su dove ritroveremo le Big Three nella stagione su erba.
Per chiarezza, cosa intendi per Big Three? Mukova, Krejcikova?
Mukova, Krejcikova, sì, che sono le ultime insieme a Sabalenka ad aver spinto Swiatek ha un terzo set in finale, quindi chiaramente delle giocatrici estremamente pericolose. Ma recuperiamo anche Rybakina, che in questo torneo ha avuto la febbre e quindi, diciamo, è un'assente quasi ingiustificata.
E per Sabalenka il torneo è un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
No, mezzo pieno, mezzo pieno. Se perdi nella partita con Mukova avendo un match point, chiaramente puoi avere dei rimpianti, ma alla fine di una stagione a questo livello non è giusto che tu ti rimproveri alcunché.
E secondo te lei non si è rimproverata alcunché?
Caratterialmente, secondo me i suoi progressi sono reali, concreti, sono a un buon punto tale che adesso è andato davvero a godersi la vita in vacanza qualche giorno prima di andare a fare dei buchi sui tornei in erba.
Allora, vuoi parlare dei più belli esseri umani di questo pianeta che hanno deciso di mettersi insieme?
Allora, siamo tutti un po' sconcertati così dall'improvviso. Come si dice? Da come all'improvviso si è aggiunta questa notizia. Tu l'avevi vista arrivare in qualche modo?
No.
Cioè, tutto
no,
quello che
però
sapevamo...
poi è di quelle notizie, quando arriva poi ti guardi all'indietro e scopri un sacco di indizi che portavano poi alla soluzione.
Allora, io ti dico quelli che posso citare come indizi. La relazione tra Badosa e Juan Betancourt deve essere finita perché finché loro sono stati insieme lui era onnipresente. Lui era la persona più inquadrata durante le partite di Badosa, che chiaramente interpretava e studiava a sua volta con grande impegno. Agli allenamenti era sempre presente. A Roma l'anno scorso era tutte le volte seduto sulla sedia dell'arbitro che zampettava lì intorno alle partite, e la sua assenza quindi chiaramente si nota. E di Tsitsipas invece sapevamo che ci stava parlando di riposini e melanina. Che, insomma, se qualcuno si è fatto delle domande, ci sta.
Sì. Perché Tsitsipas ha parlato esplicitamente di ritmi del sonno sconvolti. Ci sta?
Non lo so, capito? Per presentarsi in conferenza stampa a dire una cosa del genere, boh.
Allora, cioè, come tu hai stessa annunciato, un profilo Instagram di coppia che si chiama Zizzitosa. Non è, diciamo, il prodotto più cringe mai fatto da Tsitsipas sui social, almeno se ricordate i suoi vlog di inizio carriera. Però è di certo uno dei più incredibili. Il mio post preferito rimane il primo, che è un dump di foto di loro due. Di loro due che si mettono in posa e fanno i buffi per Instagram, e sono stupendi. E la caption è "Just being us".
Sì.
No, a me, io ho ripensato benissimo a quella scena in cui chiedono all'ex fidanzato di Badosa durante la serie di Netflix come si sono conosciuti. Non so se hai presente quella scena lì.
No, non me la ricordo.
Si chiama lui, è un nome spagnolo che purtroppo
Juan Betancourt.
Juan Betancourt è un modello comunque, un bel ragazzo, veramente un bel ragazzo. E dice che l'ha vista su Instagram e ha trovato che fosse molto bella.
Ah, è vero, sì. Sì, che l'ha scritto
questo,
su Instagram.
Sì, ha detto, cioè ha sfogliato il catalogo delle donne su Instagram, ha trovato Badosa e ha notato che era molto bella. Solo dopo ha scoperto che era anche una tennista. Questo credo dica molto almeno sul fidanzato di Badosa o sugli uomini di cui ama circondarsi Badosa.
Esatto, credo che questo sia il punto fondamentale, cioè cosa tutto questo curriculum che ci sta mettendo a disposizione Badosa in fatto di uomini ci racconta una storia quantomeno allarmante. Nel senso che l'ego di questi uomini a cui si affianca è veramente ingombrante. Quello di Tsitsipas sappiamo quanto possa essere problematico, però evidentemente a lei questa cosa piace e ci sono, non voglio chiamarle red flag, però ci sono, c'è un quadro psicologico particolare, ecco.
Red flag?
No, forse red flag è eccessivo, perché insomma ognuno...
diciamo, sono due maschi Instagram, maschi alfa, Tsitsipas e Betancourt.
Sì, però ripeto, è un ego davvero 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 molto molto grande, che non so quanto ti lasci quelle cose positive di una relazione in cui tu effettivamente cresci e ti evolvi.
Vabbè, ma magari lei, ecco, adesso non esageriamo con le aspirazioni di le relazioni,
esatto,
di questi
giocatori,
giocatrici che insomma devono passare del tempo anche in compagnia con un altro essere umano mentre fanno questa vita che dico senza sarcasmo abbastanza impegnativa, difficile. E io sono contento per Tsitsipas, perché almeno qualcosa di bello gli capita nella vita. Perché invece a livello tennistico, diciamo, è stato un po' turbato dalla quantità di melatonina assunta nell'ultima settimana e si è preso una sveglia epica da Alcaraz, che è secondo me tra i motivi per cui questo Roland Garros non è stato così bello, perché Tsitsipas Alcaraz doveva essere una bella partita.
Allora, cioè, prima di dare giustamente spazio a questa partita, l'ultimo passaggio su Tsitsipas. Il tempo di pubblicazione di questi contenuti ha a che fare proprio con il fatto che Tsitsipas doveva riprendersi psicologicamente da una partita in cui tutti stavano commentando sui social: ti prego Carlos, fallo respirare.
Cioè, aspetta, tu dici che ha voluto dare l'immagine di uno che si stava divertendo e che comunque la cui vita era migliore di quelli che lo prendevano in giro?
Credo che volesse sentirsi meglio. O meglio, sono usciti davvero tanti
like,
tanti contenuti
like,
tutti insieme.
Bene,
esatto.
Sì, tra l'altro anche l'ultimo post autoironico con la foto di loro due con scritto zero Grand Slam in una foto.
Mm-mm.
Ma ehi, l'amore conquista tutto.
E credo stiano uscendo altre cose anche mentre registriamo, ma insomma, ognuno dovrà convivere con i contenuti zizzidosa sulle proprie bacheche nel modo in cui può.
Il modo in cui vuole, mi arrischio a dire pure. Vabbè, ha giocato un set Tsitsipas in quella partita lì, negli altri forse era troppo addormentato ancora. Però ecco, una partita in cui almeno un set Tsitsipas lo deve vincere contro Alcaraz su terra, Dio mio. È stato strano che poi nella stessa giornata invece Khachanov abbia dato più filo da torcere a Djokovic. Khachanov, mi duole dirlo, uno degli MVP di questo torneo.
Uno degli MVP degli ultimi due anni.
Sì, devo dire che ha veramente migliorato tanto il suo gioco da fondo. Veramente, cioè, è stato a suo agio da fondo campo in scambi di ritmo e diagonali anche con Djokovic. Evidentemente il lavoro con Tony Nadal ha un senso. E
probabilmente è stato il miglior quarto di finale, perché anche Rune con Rudd non ha fatto partita. Non c'è stato, e la Cinderella Story di Echeverry è finita con Zverev come doveva essere.
Sì, Rune va fatto un pensiero secondo me, perché comunque va un po' pesata la sua stanchezza, perché era uscito con una vittoria dal match con Cerundolo faticosissima. Cerundolo è il peggior avversario che potevi prendere a quel punto del torneo, stava giocando veramente alla grande.
Verissimo.
E Rune ha dimostrato tanto secondo me con quella vittoria, però c'è una questione forse anche di gestione delle energie che ormai
sì,
devo dire
sì, perché aveva avuto un ritiro al secondo round, aveva avuto il ritiro di Monfils e
sì.
Qualificato.
C'è un tema di gestione delle energie che è comune tra Rune, tra Alcaraz, Sinner e tutte le nuove generazioni. E che però più che di gestione delle energie, quindi colpevolizzante su questi giocatori, bisognerebbe per riflesso capire anche quanto ti chiede il tennis contemporaneo per arrivare a giocarti partite così importanti a quell'età, perché Rune, Sinner e Alcaraz arrivano da giocatori precoci a rompere un'epoca di 10 anni di giocatori non precoci. Però evidentemente quella cosa lì ha un prezzo, e nel tennis 3 su 5, nei turni sfiancanti degli slam, questa cosa la paghi, e la paghi contro Rudd, che possiamo dire è il crash test di alto livello per i grandi giocatori del circuito su terra, anche fuori dalla terra. Cioè, un giocatore che non farà niente di eccezionale per batterti, però se tu non fai niente di eccezionale ti batte lui. Cioè, se la partita si imposta su uno standard medio, vince lui. E poi non lo so, dobbiamo parlare di questa semifinale Alcaraz-Djokovic, immagino, perché ha a che fare sempre con questo tema delle energie, credo.
Sì, a Rune magari poi rendiamo, a Rudd scusa, rendiamo un po' di giustizia, perché insomma è vero che perde sempre con molta grazia e senza prendersela troppo, però dobbiamo anche riconoscergli i suoi meriti. Per Rune Alcaraz le cose che dici sono vere, anche se a guardarli bene non è tantissimo che abbiano da lavorare dal punto di vista fisico, perché in realtà sono piuttosto pronti. Però è la cosa di cui abbiamo parlato tante volte, lo sport che si fa 3 su 5, in particolare su terra rossa, è una cosa a sé stante che ha anche poco a che fare con semplicemente il lato materiale di quanti muscoli hanno le tue gambe, quanto fiato hai e quanto riesci a correre, perché anche in tanti momenti che potevano essere complicati in realtà stavano bene in campo. E secondo me proprio la partita di Alcaraz è molto significativa da questo punto di vista. Io non credo che sia stato un qualcosa di puramente fisico a tradirlo. Puoi parlare dell'umidità, della stanchezza, di tantissime cose, però sono convintissima che quelli fossero crampi dovuti a una situazione di tensione psicologica, una situazione di peso nervoso che senti, che ti irrigidisce nei movimenti, che ti fa sentire le cose in un altro modo.
Per me sono collegate ovviamente le due cose, nel senso che per gestione di energie intendo anche energie mentali. E però questa cosa ovviamente l'abbiamo vista ormai come un copione scritto e riscritto, cioè ho perso veramente il conto delle partite in cui i giovani implodono a un certo punto della partita contro i vecchi. Cioè magari sembrano potercela fare, vincere magari le fasi iniziali della partita e poi però pagare quello sforzo immane che hanno fatto e non essere in grado di mantenere costante lo standard competitivo che gli ha richiesto in partite contro Djokovic, contro Nadal e contro Federer all'epoca. E è un copione che abbiamo visto tantissime volte, stavolta è stato un po' più sorprendente, devo dire. Non so te che ne pensi, ma in diretta io non ci volevo credere a quello che sta succedendo.
Allora, non voglio assumere posizioni controverse, però secondo me la vittoria di Djokovic in quella partita non era così tanto in discussione neanche prima, per quanto questo match fosse molto anticipato. E allora, per essere giusti, Alcaraz ha sicuramente il tennis per battere Djokovic, l'aveva già battuto, quindi non è che Alcaraz non potesse battere Djokovic, lo poteva battere virtualmente e potrà sempre farlo, ancora di più dopo questa partita. Quello che secondo me è stato tantissimo sottovalutato era la condizione di Djokovic, il suo immenso margine di esperienza, che è una banalità, però in qualche modo è stato sottovalutato nel racconto di questa partita, e anche la sua capacità, tantissime lezioni che avremmo dovuto capire del tennis di Djokovic sono state un po' messe da parte. La sua capacità di diventare aggressivo, di cambiare il proprio gioco quando è richiesto. È stato anche detto che è riuscito a vincere perché ha giocato la partita più aggressiva e più violenta che si è mai giocato, ma non è vero. Non è per niente questo, vero.
Questa è una delle cose più false che io abbia mai sentito, forse. Chi è?
Assolutamente
questa? Fammi
sì.
Nomi,
è sto, cioè, ma anche tipo Vilander è stato
dai,
detto.
Ma è ridicolo, sì. Dai. Ma no, io ho grande stima di Vilander. Come fa a dire
McEnroe,
questa cosa?
Nel senso, commentatatori che stavano commentando queste partite.
Beh, McEnroe,
live.
Ma il gusto lì di provocare, dire che il nuovo è sempre meglio del vecchio.
Sì, però insomma in generale molti avevano dato Alcaraz per favorito in questa partita.
No, ma, allora,
e erano cose che avevamo anche detto.
No,
nel
no,
senso,
ma io anche pensavo che pensavo Alcaraz favorito, sinceramente.
Io però, sinceramente no.
Ci sta, cioè era molto incerta, questa era la partita più interessante da tanto tempo a questa parte nel tennis. Si sfidavano i giocatori che avevano vinto gli ultimi tre slam, era un confronto quasi inedito, si affrontavano su una superficie che non dava, diciamo, margini grossi a uno dei due e forse lo dava leggermente a Djokovic, che però sembrava quello meno in forma tra i due, quindi era veramente incerta questa partita. E comunque cioè l'andamento dei primi due set è stato favoloso, cioè è stato bellissimo, è stato due set veramente tra i più belli che io ricordi negli ultimi tempi. Non so se esagero, però ha fatto, cioè alcuni punti sono stati straordinari veramente.
Non volevo dire appunto che non lo davo favorito perché a posteriori è troppo semplice, ma l'unica cosa che non mi ha mai convinto di questo discorso è che Djokovic non fosse in forma, perché secondo me il semplice fatto che non avesse vinto tanto quanto aveva vinto in altri anni della stagione sul rosso in preparazione a questo slam non è un argomento se tu poi guardi come gioca effettivamente le partite e come sta in campo. In quello non c'era assolutamente nessuna differenza, anzi secondo me ha fatto un torneo qualitativamente ancora migliore e ancora efficiente degli ultimi Roland Garros che poi ha effettivamente vinto, migliore di quello del 2021, migliore dell'ultimo. Era estremamente in controllo, tranquillo, infatti si è visto anche nella reazione poi finale a tutte queste partite, mentre il peso emotivo, la tensione che aveva sofferto all'Australian Open si è visto in quel lunghissimo pianto liberatorio che lui ha avuto quando è finito il torneo. In questo caso ha passeggiato attraverso tutte queste cose e quelle qualità che abbiamo visto nella gestione della partita, forse lui stesso era sorpreso di quanto gli bastasse poco rispetto ad altre partite che aveva dovuto fare con Nadal, su cui comunque aveva delle certezze perché con Nadal aveva nel corso degli anni maturato una rivalità, una conoscenza reciproca molto più profonda, e invece Alcaraz, che ha 16 anni meno di te ed è un'ira di Dio in questo momento, chiaramente ti pone più interrogativi, più incognite, e secondo me si è davvero reso conto, quindi tranquilla.
No, io non sono d'accordo. Cioè, allora, è stato un percorso, sono d'accordo che è stato un percorso più semplice rispetto a molti degli ultimi slam vinti da Djokovic, e che lui ha giocato anche con uno standard mediamente più alto, ma perché non ha avuto grossi passaggi a vuoto, non ha veramente mai rischiato le sue partite, è arrivato alle fasi finali mediamente fresco, ma perché ha fatto pure un discorso generale su quanto si sia un po' desertificato il panorama competitivo dei tennisti fuori dal cemento, cioè senza Medvedev, con Zverev infortunato, Rune Alcaraz ancora agli inizi, senza Nadal, con Rud che ha una qualità media alta ma non eccezionale, è difficile in un tabellone trovare grossi ostacoli. Infatti non ha trovato cioè ha comunque avuto la meglio di Varias, di Fokina, di Kashanov. Avercelo un tabellone così prima della semifinale. E poi in semifinale io non l'ho visto in controllo, sinceramente. Cioè ha giocato molto bene. In alcuni momenti, secondo me, in questo torneo aveva una velocità di crociera da fondo un po' inferiore al solito, diciamo, a qualche anno fa. E comunque nello scambio da fondo ha sofferto un sacco di avversari in molti momenti. Cioè ha sofferto molto Fokina anche in questo torneo. E poi è chiaro che nei punti importanti ha troppo in più, ma non vale neanche la pena stare a dire cosa, perché è una cosa che abbiamo ripetuto 7 miliardi di volte, di quanto Djokovic sia un computer negli ultimi momenti della partita. Alla fine del secondo set Djokovic sembrava francamente nel tentativo di contenere la mareggiata, cioè stava sul pezzo, ma era comunque, non era in controllo dello scambio. Se lui faceva il punto, spesso era perché Alcaraz sbagliava la lettura, era esuberante.
Sì,
poi
no,
sono d'accordo che Alcaraz è arrivato a quella rottura lì non casualmente, forse quel livello che ha dovuto esprimere per risalire la partita nel secondo set e vincerlo 7-5, e quel momento di tennis è stato clamoroso, ha avuto un prezzo che forse gli ha proprio paralizzato la gamba, e Djokovic invece probabilmente aveva ancora molte energie da spendere.
È vero che Alcaraz gli ha concesso tanto, ed è vero anche il discorso che facevi sul tabellone, però io quello che so è che Djokovic ha perfettamente chiaro che il suo non è il gioco del giocatore col gran dritto, ed è per questo che soffre anche il dritto di Davidovic Fokina in certe situazioni, e che se lasci una palla ad Alcaraz con il suo dritto probabilmente fa punto, ha tutti i mezzi per farlo. Però Djokovic, sapendo questa cosa, ha ad esempio fatto delle cose all'interno del suo tennis che non sono appariscenti ma in realtà sono molto concrete, che ad esempio negli scambi da fondo lui ha trasformato un colpo che normalmente è un colpo di scambio, un colpo di costruzione, che è il dritto incrociato. Il dritto incrociato tu lo devi colpire profondo perché quello è l'angolo che hai più aperto, e quindi a volte si scambia sulla diagonale e basta. Lui quella cosa lì l'ha trasformata in un'arma letale, ha in certe situazioni la capacità di colpire un dritto incrociato bassissimo, stretto, profondo, che è quasi sempre o un vincente o il colpo subito prima della fine di un punto. Questa cosa gli funziona da tutte le parti, ma in particolare è il colpo che non ci si aspetta su terra e che ha funzionato un sacco in questo torneo. È diventato assolutamente un killer nella gestione dei tiebreak. E questa cosa...
È diventato...
Non ha mai commesso un errore in un tiebreak in tutto il torneo. Cioè, 55 errori
non... punti giocati.
È una cosa che non...
Sì, è una macchina, però vabbè, diciamo che è sempre stato, no? È arrivato a un livello zen adesso, e tra l'altro quelli con Fochina sono stati violentissimi di tiebreak. E poi dobbiamo parlare del tiebreak con Rudd in finale, perché la partita poi si è decisa al primo set, come immaginavamo, perché c'erano 4 precedenti tra i due, 4 vittorie di Djokovic, tutte e 4 con un primo set tirato, e dopo il quale però la partita è andata in discesa. È andata esattamente così anche stavolta. Djokovic è stato messo in difficoltà dall'avversario, Rudd gli ha messo di fronte un po' di grattacapi strategici, non riusciva a trovare il ritmo Djokovic. C'è stato un momento in cui era sfiancato dagli scambi lunghi. Mm-mm. E Rudd era molto a suo agio in uno scambio lungo, e poi è quello è scattato il momento in cui per me ha giocato meglio in tutto il torneo Djokovic, cioè dal tiebreak del primo set fino all'inizio del secondo, diciamo all'inizio del secondo set, ma anche poi in alcune fasi del terzo in cui Rudd è un pochino risalito e lui l'ha rimesso a tacere. E la cosa impressionante, per ricollegarmi al tuo discorso, è che dopo che gli ha smontato, diciamo, la tatticuccia che Rudd aveva preparato all'inizio di giocarli in top alto centrale, che lo mandava un po' fuori fase, gliel'ha smontata quella cosa lì. Dopo ha cominciato a giocare sul dritto a stecca, cioè ha cominciato a martellargli la diagonale di dritto, che è la migliore di Rudd. Quindi, come a dire, ti ho smontato la tattica, ok, usciamo dalla diagonale di rovescio, andiamo su quella del dritto e ti batto pure là. E l'ha battuto pure là. Ho fatto, come al solito, il solito lavoretto da tavola operatoria.
Allora, tatticuccia mi ha ucciso, e io spero che abbia ricevuto tutti gli abbracci del caso Rudd, perché se li merita. No, hai ragione, questa cosa è successa, e tra l'altro proprio il fatto poi di andare sul suo dritto è il magnifico e indimenticabile discorso di Mike Agassi: devi fargli venire i dubbi sul loro colpo migliore. Nessuno al mondo l'ha mai fatto a questo livello. E l'altra componente che ha reso questa partita a senso unico e che ci ha ricordato che esistono un sacco di livelli anche a quel livello è la differente partita che hanno fatto al servizio, perché Rudd si è presentato in finale e la sua prima di servizio è sostanzialmente sparita, mentre Djokovic ha rifatto un'altra volta questa cosa di utilizzare il servizio come un'arma che i suoi avversari effettivamente non riescono a gestire. Anche in questo caso, senza essere una persona alta 2 metri che serve dal quinto piano, ma utilizzando una serie di piccole variazioni al momento giusto, trovare la linea centrale sulle palle break, che è stata micidiale.
Ti piacciono o ti annoiano i discorsi sul GOAT?
Allora, no, non mi appassionano per niente. No, non è un discorso che mi piace fare. Mi piace tantissimo parlare di tennis, ma che poi uno si mette a discutere su chi è il suo preferito, chi è più forte, no, mi stufo presto. E forse in questo caso vale la pena dire che le argomentazioni per dire che Djokovic non è il GOAT cominciano a diventare un po' fragili.
Sì, un po', devo dire, ho uscito un articolo sul Guardian stamattina.
L'ho visto, come no.
Che era intitolato forse proprio tipo, no, ok, però non chiamatelo GOAT.
Esatto, ma sai qual è la cosa più grave di quell'articolo? Che l'ha scritto un professore di filosofia australiano.
Le vie dell'editoria sono infinite.
Io non so se qualcuno ha bisogno di sentire questo consiglio, ma vi sconsiglio di andare a studiare filosofia in Australia.
Ah, questo era un tuo hot take sulla qualità del pensiero delle persone australiane?
Beh, nel senso, ho sentito proprio Sigmund Freud ridergli in faccia e anche, diciamo, tutti gli scolastici.
Allora sì, che leggendo quell'articolo, sì, è come dici tu, quando si prova a dire non è il GOAT, si trovano solo delle argomentazioni tutt'al più infantili. Tanto scusa, breaking news, Lorenzo Musetti ha vinto la sua prima partita su erba a livello ATP.
Bravo,
grandissimo,
evviva!
Grandissimo Lorenzo.
Sono felicissimo.
Borna Goggio.
Grande.
Che insomma noi odiamo per vari motivi, quindi ci dà un piacere ulteriore. Quindi sì, è così. A me dà fastidio un po' il fascismo dei numeri in queste situazioni, cioè che stai lì a dire vabbè, sono 23, abbiamo chiuso la contesa, basta. Mentre invece per me questi discorsi sono interessanti quando aprono, non quando chiudono, cioè quando poi ti permettono di scendere sul livello di analisi e di complessità. Se invece tu hai bisogno di due numeretti nelle colonne per dire chi è più forte dell'altro, chi è il giocatore più forte di tutte le epoche, sembra stupidissimo e inutile. Però la cosa senz'altro che si può dire è che Djokovic è la persona che ha risolto meglio l'equazione per vincere di questo sport. E mi azzardo, non solo di questo sport. Cioè, perché comunque questo sport, diciamo, ti mette di fronte dei problemi piuttosto tortuosi per vincere le partite. È uno sport molto difficile e Djokovic è stato il migliore a risolvere questi problemi. E è una cosa che si è detta spesso anche di Nadal, che è il miglior agonista, il miglior competitore. Si dice competitore? Non lo so, ho usato una parola inglese.
Lo prendiamo per buono.
E anche Nadal ovviamente è un buonissimo candidato. Però Djokovic, anche prima di questo 23esimo slam, ha dimostrato di saper vincere e di conoscere la vittoria meglio di chiunque altro, anche appunto prima di vincere uno slam in più rispetto a Nadal. Per me questo slam in più non significa niente. Già quando ne aveva 20, 21, 22 il suo portfolio di slam era più vario e ricco degli altri due, diciamo. Quindi su quello non c'è molto da dire. Conta più quello, secondo me, di quanto sarà il numero assoluto. Ecco, per dire, quella cosa lì a me non piace.
No, ho capito che intendi, poi sono d'accordo, il fascismo dei numeri è una cosa che chiude una discussione e penso anch'io che l'unica cosa bella che uno ne possa ricavare sia un confronto tra visioni, quindi creare complessità, creare significati. Tra l'altro è un po' la bellissima idea che stava dietro a tutto Rivali, e quindi può creare mondi questa cosa. La cosa che non è giusta è quando si sprecano inchiostro, come nel caso dell'articolo del Guardian, per cercare di togliere qualcosa a Djokovic, perché questo era il 23esimo. Se contiamo la squalifica per la pallata allo US Open, l'espulsione dall'Australia, lo US Open, che non ha potuto giocare, erano tutti i tornei in cui era già favorito, quindi poteva essere già passato questo 23 da un po', e non è assolutamente l'ultimo.
Non sembra il capolinea questo, assolutamente.
No, prima tu dicevi la desertificazione dei giocatori che stanno a giocare su terra adesso arriviamo alla stagione su erba, la situazione è particolarmente drammatica.
Sì, no, è terrificante.
Cioè, tipo, Draper.
No, io riprendo, voglio sottolineare quello che dici tu, che è proprio inutile star lì a cercare delle argomentazioni contro. Cioè, al massimo si possono trovare delle argomentazioni a favore, cioè dire che, ne so, Nadal ha avuto un impatto emotivo più grande, o Federer ha avuto un impatto rivoluzionario sugli equilibri del tennis più grande, ok. Però sono, questo non significa voler togliere a Djokovic, ma voler sottolineare in cosa sono stati altrettanto eccezionali Federer e Nadal, e la cosa in cui invece è stato, secondo me, incredibilmente eccezionale Djokovic è quella per cui lui è stato allenato e quella che tutti gli chiedevano e che lui voleva tantissimo, cioè vincere più degli altri. E ha già dato ampia dimostrazione che è quello che lo sa fare meglio. E però nelle sue vittorie, ecco, mentre i numeri non raccontano niente, secondo me, raccontano niente forse è troppo, però non raccontano, raccontano poco, è il modo in cui Djokovic è arrivato a 23 che invece racconta tanto. E andatevi a rivedere tutte le singole finali che lui ha giocato, magari, per capire quante strade conosce Djokovic per vincere le partite. E quella è, diciamo, lo sport, non solo il tennis, ha delle dimensioni, no? Tangibile e intangibile, visibile e invisibile, parte atletica, parte fisica, parte tecnica, e poi c'è tutto l'intangibile e invisibile della parte psicologica. Lui è stato senz'altro il re incontrastato di questa parte oscura e misteriosa del tennis.
Secondo me quello che dicevi, i numeri non raccontano niente, forse si può spiegare dicendo che se tu vai a guardare solo i numeri li tratti come degli atleti che fanno una cosa tipo i 100 metri, e quindi quello che conta sono i secondi che ci mettono, i millesimi, e puoi confrontarli anche a distanza in gare diverse in cui non si sono mai incontrati. Invece quando vai a cercare qual è la cosa in cui ognuno di loro è più grande, stai rendendo giustizia al tennis, che altrimenti stai togliendo. E invece lì c'è il tennis, c'è il fatto che è un gioco, c'è il fatto che si incontrano, e ci sono una serie di variabili che ogni volta cambiano lo scenario e che appunto arricchiscono tutto questo.
Sì, tra l'altro lui, secondo me, in questa rincorsa finale è stato un pochino spinto anche dall'ultima afflato competitivo di Nadal, che non sappiamo realmente se è l'ultimo o il penultimo, quello dello scorso anno, mentre adesso è lì in cima, e quindi le motivazioni sono un po' più difficili da trovare a 36 anni. Tu cosa aspetti?
Secondo me la finale del 2021, che ha avuto quell'impatto emotivo devastante che neanche lui si aspettava, quella in cui ha perso il calendar Grand Slam, ma ha sentito un amore che aveva cercato per un sacco di tempo, in cui una superficie, un tipo di gioco in cui aveva delle certezze e gliel'ha tolte, è qualcosa che forse rappresenta una sua sfida personale, che magari ci renderemo conto quanto ha sentito quando lo rivedremo tornare in quel torneo.
Con la possibilità di rigiocarselo, probabilmente, perché vedere un rivale credibile a Wimbledon non è semplice.
No, questo è vero. E invece sì, io ho un po' di anteprime sulla stagione su erba al femminile.
Allora,
noi abbiamo parlato un sacco di Mukova, quindi non parlerò ancora a lungo di Mukova, ma solo per dire che lei ha pochissimi punti da difendere da qui alla fine dell'anno, e l'anno scorso non ha vinto neanche una partita su erba, mentre nelle precedenti due edizioni di Wimbledon aveva raggiunto entrambe le volte i quarti, e anche con delle vittorie illustri sul suo percorso. E invece le top 3 si rincontreranno direttamente a Wimbledon, perché hanno tornei di preparazione diversi, e Iga Świątek, che ha zero aspettative da questa stagione, o almeno non si è voluta mettere nessuna pressione, farà solo un semplice 2,50 a Bad Homburg e non ha punti da difendere fondamentalmente. L'anno scorso era ritornata dal Roland Garros direttamente a Wimbledon, dove poi aveva perso al terzo round con Cornet, quindi gioca tranquilla. E invece quasi tutte le top 10 saranno a Berlino e poi a Eastbourne, che sono i due eventi 500 di questa stagione prima di Wimbledon. E secondo me ci sono un sacco di cose interessanti, perché Sabalenka aveva fatto finale a Sertogenbosch, aveva perso con Aleksandrova. Rybakina, e questa era la ragione per cui è stato un Wimbledon eccezionale quello dell'anno scorso, in realtà non aveva vinto una sola partita prima di Wimbledon, e quindi ci sarà la strana sensazione di ritornare da campionessa in carica, senza punti, senza cose materiali da difendere, ma tante simboliche. E qualche giocatrice, sai chi è la giocatrice che ha avuto più vittorie su erba l'anno scorso?
Oddio, non lo so.
È una giocatrice di cui abbiamo parlato oggi, ma che probabilmente non ti aspetti.
Non lo so, Krejcikova?
Haddad Maia,
come è possibile?
Haddad Maia l'anno scorso
ha fatto quella striscia pazzesca.
Esatto, ha vinto di seguito Nottingham e Birmingham, e poi ha fatto i quarti a Eastbourne, dove tra l'altro si è ritirata, quindi non è neanche, è rimasta imbattuta per 14 partite consecutive.
No, la Berrettini brasiliana?
Praticamente sì.
Berrettini in campo ora contro Sonego al Boss Open.
Infatti tra poco non poteva
tirarsi fuori. Sai chi sta giocando ora una partita per la prima volta quasi 700 giorni dopo l'ultima?
Oddio, non lo so.
Ti do un indizio. È un tennista che a un certo punto sembrava potesse vincere gli slam, e che è un amante della storia dell'arte.
È un amante della storia dell'arte.
Milos Raonic.
Ma come un amante della storia?
Sì, ha detto, quando gli hanno chiesto cosa fa nel tempo libero, lui disse: vado in giro per musei.
Pazzesco. Vabbè, sempre meglio di Relio Pelka, che invece ha deciso di condividere storie in cui dice forza Lazio in modo totalmente fuori contesto in continuazione.
Però questa è una cosa solida, cioè da un po', non è una cosa di adesso.
Lo so, è una cosa solida, è vero, ma questo lo rende solo ancora più incomprensibile.
È strano, però è bello, solo che Opelka, cioè a un certo punto, da quant'è che non vince delle partite Opelka?
Ma da quant'è che non le gioca?
Incredibile. Ah, lui persona, devo dire, simpaticissimo, no? Tipo per lui. Però...
Delle posizioni controverse su determinate cose, però interessante.
Come tutte le persone della Lazio, se posso dire. però dai, cioè, simpatico, grande amante della moda, anche lui dell'arte molto, però giri più classe creativa americana. E tra l'altro, se posso dire, mi sta simpatico moltissimo, soprattutto perché è la persona più simile a Marco D'Ottavi che io abbia mai visto.
Questa chiaramente è l'unica cosa che lo rende davvero una persona simpatica. Cioè, lui beneficia di questo a sua insaputa.
Beh, in Italia sicuramente. Vabbè. Abbiamo detto tutto, visto che abbiamo parlato persino di Opelka. Non so perché siamo finiti a parlare di Opelka.
Posso dire delle cose conclusive?
Certo.
Ok. Una cosa che dobbiamo dire adesso, perché così possiamo dire che l'avevamo detta, è che il Roland Garros femminile juniores è stato vinto anche questa volta da Korneva, che aveva vinto l'Australian Open a gennaio. E aveva vinto, abbiamo parlato di questa partita perché aveva battuto Mirra Andreeva in una partita lunghissima finita al terzo set dopo più di 3 ore. E Mirra Andreeva in lacrime, ci siamo ritrovati Mirra Andreeva al terzo turno del Mendrò di questo tabellone. Quindi Corneva, che ha vinto anche questo secondo slam dell'anno, sta già facendo delle cose interessanti, perché quasi nessuno ha mai fatto molti risultati continuativi nei grandi slam juniores, cioè, tipo solo Edberg, se non sbaglio, nell'83 li ha vinti tutti e quattro. Nadal e Djokovic, per dire, sono due persone che non hanno mai vinto slam juniores, e al femminile nessuna mai li ha vinti tutti e quattro. Quindi lei o fa il grande slam quest'anno, oppure ce la ritroviamo tra poco come Andreeva, pericolosissima nei Mendrò dei grandi.
Ricordiamo età di Alina Corneva:
2007, sì, una cosa piccolissima. Ha giocato anche la finale di doppio, giustamente, solo che quella l'ha persa.
Sì, siamo proprio sul limite di... Boh, non sono a mio agio a vedere questa persona giocare. Cioè, è come quando vedi video dei calciatori troppo piccoli.
Lo so.
Non è ancora un essere umano, non dovrebbe essere.
No, però è altissima, quindi non credo che faccia quell'effetto in realtà. Non credo che ci siano sensazioni miste da gestire quando la vedremo giocare. E poi, insomma, per il resto, se vogliamo dire altre cose, c'era stata la grandissima polemica della coppia squalificata per la pallata nel doppio femminile, e la storia, il lieto fine è stato che la giocatrice squalificata poi ha vinto il doppio misto, e quindi tutti che dicevano che avevano subito una ingiustizia, in qualche modo il karma l'ha risarcita. E doppio femminile, quindi vinto, anche il doppio femminile vinto da un'altra persona che ha bisogno di un risarcimento morale, che era Wang Xinyu, che aveva perso 6-0 6-0 in singolare con Swiatek, che invece poi ha vinto il doppio. Hanno battuto in finale Taylor Townsend e Leila Fernandez, che è tornata a giocarsi una finale slam dopo il suo US Open 2021.
Diventerà una doppista e poi vincerà il Roland Garros a 30 anni come Krejcikova.
A 30 anni, a 29. E vabbè, per essere giusti, il doppio maschile l'hanno vinto Krajicek e Dodik. Krajicek non è Richard, quello che ha vinto Wimbledon nel 96, perché sarebbe un po' grande adesso, ma un suo lontano cugino, che è americano e non olandese. E invece Dodik è proprio...
Austin Krajicek è esatto. Americano.
Sì.
Sì, pazzesco. Pazzesco, pazzesco. Sono parenti davvero?
Lontani cugini, sì. Della serie che forse neanche si conoscono, però magari quella cellula di DNA.
È vero che comunque nello sport olandese funziona tutto un senso dinastico per famiglia, quindi capisco perfettamente. Queste cose succedono.
Non lo so, un giorno mi racconterai.
Dodig, vabbè, forte, grande volpe del doppio.
Sì, lui è...
Altro che hanno vinto in finale, io non ho seguito niente. Puoi informarmi adesso, vuoi raccontarmi un po' come è andata la finale?
Guarda, volevo solo essere giusta. A questo punto non so quanto riesco ad aiutarti.
Ma hanno vinto contro questo Joran Vliegen e Gille?
Sì.
Pazzesco, non li ho veramente mai sentiti. Purtroppo Sander Gillet,
bel nome,
coppia belga, credo degli underdog comunque di questa specialità, che noi, come avete capito, non seguiamo moltissimo,
non tantissimo, però era bello fare questo punto finale.
Va bene, e ti piace giocare il doppio?
Sono maledettamente scarsa. Mi sento un po' di responsabilità verso le persone che gioca a doppio con me, però devo dire che mi è capitato di vincere un torneo vincendo il doppio decisivo alla fine a un tiebreak, quindi ho questa cosa molto bella sul mio curriculum.
Hai fatto anche il punto vincente finale?
Questo non credo, però ho giocato bene. Cioè, è tipo l'unica partita in cui ho giocato bene in doppio nella mia vita. Sono stata molto fortunata.
Beh, giochi meglio quindi durante le finali?
Non saprei, perché era anche la prima, quindi non ho troppi indizi da portare. Però se dovesse ricapitare te lo faccio sapere.
Va bene, grazie a tutti, noi ci risentiamo per Wimbledon. Ciao.
A presto, grazie.